cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Mercoledì 14 maggio, questa è Cose di Calcio. Buona giornata da Antonio Paolino. Il sommario, presentata la nuova maglia della prossima stagione e c'è già qualcuno che la mette in discussione. Penultima giornata, quasi tutta, Juve compresa, domenica alle 20.45. Probabile, oltretutto, l'ultimo atto giovedì 22 maggio, ma questo lo sapremo lunedì prossimo. Con l'Udinese, Tudor recupera Ildiz e Cumminers, fiducia anche per i recuperi di Cambiaso e Kelly. Via Calvo a giugno, in arrivo un ritorno per Jeep, il doppio sponsor fino al 2028. Lodo Ronaldo, oggi l'udienza, campionato finito per Kalulu, due turni per lui. Buona giornata, ben ritrovati, il sunto di tutti i temi che potremo e se vorrete discutere con noi e i nostri ospiti. Naturalmente tra poco ve lo dico subito, perché io quando è un po' che non sento il direttore, Luciano Moggi, poi ne ho la necessità, dipendo un po' dal pensiero forte di un direttore, di un grande direttore, che in 5 minuti di chiacchierata probabilmente ci riassumerà alla perfezione l'accaduto, quanto sta capitando, quali sono stati gli errori e quelle che potrebbero essere le soluzioni. Preparatevi perché parole dure per alcune situazioni che si sono venute a creare in casa Juventus. Io stasera c'è anche la Coppa Italia e allora riparto un po' da lì. Intanto vedo che la maglia non vi piace. Quanto farà la nuova maglia? Tanto bisogna cambiarle. Tanto il marketing le pensa un po' così, un po' con le onde, un po' con le macchie. Eccola qui. A me piace tantissimo vista così. Anche perché è indossata da una bella fanciulla, o fosse anche un bel fanciullo, sarebbe uguale la maglia. E quella da apprezzare, eccolo qui, il bel fanciullo, guarda qui. Il problema è che non la indossiamo noi, ma questa è una maglia da tenere. Non gli piace, a qualcuno non piace perché non ha le strisce esattamente come quella del passato. Bisogna inventare il marketing, se no lo cacciano. E quindi bisogna inventarsele così. Il richiamo è il rosa, quindi grazie al nostro Luca, che di là già che ha detto che non la compra subito, lo dico. Ma io penso che sia anche una questione... Domani ti innamorerai e ne comprerai due come fai sempre. Va bene, presentata la nuova maglia, abbiamo detto, poi aggiungeremo, anzi, guardate, avevo già pronto così un po' quello che vi avrei voluto raccontare, ma ricordo 12:15 andiamo a chiamare il direttore, aspettiamo ancora qualche minuto, dammi tempo di poter sottolineare questo aspetto della maglia, molto che incuriosisce quantomeno. Poi alla fine le comprate tutti, se no ce ne rimarrebbe solo una e poi non ne compri più. Cioè il marketing ragiona così, caro il mio Luca, eccolo qui. Intanto parleremo anche un po' dello sponsor. Guarda caso va via Calvo, torna Jeep. Cioè, è strano, io non so né leggere né scrivere, però mi sembra un giudizio, mi sembra una sentenza. Ha deciso di andare via per fare un altro tipo di esperienza, poi dovrò chiedermi, cioè è un bravo dirigente, ci mancherebbe. Era il caso di annunciarlo in queste ore? Cioè con una Juventus impegnata, non c'entra niente con quello e con chi deve scendere in campo. Però il dubbio me lo pongo, cioè... Visto che ci comunicano poco e nulla, normalmente, nei momenti difficili non ci comunicano se torna quello, se c'è la speranza di quello, perché Milik non è ancora con la squadra. Di Calvo, che vuole andare via a fine giugno, all'inizio di giugno, o che mandano via, molto probabilmente, e quindi si accetta il tiro della fune, da una parte qualcuno tirava, da quell'altra qualcuno tirava, probabilmente è caduto Calvo... il tiro alla fune, eliminato Calvo, tanto per dirvi, e ve lo ribadisco oggi, Giuntoli è sempre più saldo in casa Juventus, anche se non vi piace, ma magari vi ricrederete, ci siamo ricreduti su tanti. Pensate che in campo Alberto Costa era il più criticato con la Lazio. Senza Alberto Costa per quei 60 minuti, forse avremmo fatto un po' peggio. Siamo in questa situazione, siamo su questa barca. Non sognate costumini, feste hawaiane e altro. E quindi, consapevolezza al massimo. A mio avviso è una sentenza. Calvo, sbagliato dirlo oggi, sbagliato che la società glielo faccia dire oggi, sbagliato che glielo confermino che voglia fare un'altra esperienza. Perché questa non va bene, non andava bene, non è piaciuta. E lo dobbiamo dire alla vigilia di due appuntamenti importanti? E guarda caso, la sentenza arriva con il ritorno di Jeep, che deve metterci dei soldi. Quelli che non avrebbe voluto più dare e che adesso ridarà. Così, Così per spiegarvi il calcio come noi giornalisti lo leggiamo. Non faccio il tifo né per Giuntoli, né per il ritorno di Allegri, né per l'avanzata di Chiellini, né per Del Piero, né... Io voglio il bene, Radio Bianconera vuole il bene della Juventus e chi merita la Juventus può restare, chi vuole fare altre esperienze non merita di stare alla Juventus, punto, perché vuol dire che è troppo la Juventus, non posso fare troppo, oppure è giusto anche professionalmente ogni tanto cambiare, ma devo capire perché tutti quelli anche che sono andati via dalla Juventus poi sono andati all'Inter, attorno a Marotta, e perché stanno vincendo loro e perché non stiamo vincendo più noi. Quindi ripulire è fondamentale. Adesso non so ripulire da chi e da che cosa. Juventus e Adidas hanno svelato questa mattina su Bianconera News, faccio i complimenti alla redazione, alla nostra, vostra, mia redazione di Bianconera News, che ha pubblicato subito dei comunicati o comunque le foto che neanche Juventus aveva ancora pubblicato, diciamocelo chiaramente, quindi quelle poche volte siamo molto bravi a fare bene il nostro lavoro, quindi le pubblichiamo per il vostro bene. Ecco qui la prima pagina e in primo piano Juve presentata la nuova maglia, il taglio alto a sinistra sarà bianconera con dei dettagli rosa, con dei dettagli rosa. Questo perché si sta lavorando a livello concettuale sul colore rosa, sulle parità di genere, sulle donne, e quindi ci si mischia anche un po' queste identità, senza entrare in altri discorsi complessi, complicati, politici, etici, eccetera. I colori ci stanno e ribadisco, la Juventus stia anche attenta ai messaggi che arrivano da quei tanti tifosi che seguono le women, degli eroi, delle eroine, sia i tifosi sia in campo le ragazze, perché allo stadio bisogna entrare come si entra in altri stadi. Entrare allo stadio di Roma per Lazio-Juventus è molto più semplice che entrare allo stadio della Juventus, ma con una sciarpa. E così non va bene, perché abbiamo capito che non è una polemica quella dei sostenitori, Dominio Bianconero, tanti altri, li saluto. C'è la volontà di trasmettere la passione. Non si può dire che il calcio regala emozioni e passione se poi viene negata al tifoso sano, quello che ha mille tessere, quello che ci mette la faccia, quello che ci mette i soldi per andare in trasferta, in casa o fuori, negare di mettere la pezza di affetto per una giocatrice, per un giocatore o quant'altro. La Juve deve rivedere e correggere anche queste cose. È fondamentale, perché altrimenti la passione viene decapitata nella forma più brutta. Nella forma più brutta. Va bene, deve portare fortuna, allora sarà meravigliosa. No, se non ti piace, figurati. Deve portare, se non ti piace, puoi dire che non ti piace. Scrivo, rispondo a degli amici lì. Però, come deve essere, come doveva essere? Ecco, disegnatemi la vostra foto. Ma visto che non sono bravo a disegnare, vi chiedo, e visto che stasera c'è la Coppa Italia, intanto possiamo andare a chiamare. Quando la Juve è in trasferta non guadagna solo lo stadio, ma tutta la città, ristoranti, hotel. Vuoi fare il ministro? Vuoi fare il ministro? Avrebbe salvato la stagione essere stasera in Coppa Italia in finale? Sareste un po' più gratificati? Sareste un po' più contenti? Non lo so, lo chiedo a voi, ma perché tra poco comincerò da qui. Tanto faccio i complimenti a Jannik Sinner, che in questo momento è in visita al Vaticano da Papa Leone XIV insieme alla famiglia. Questa è un'ultima ora che leggiamo e scarichiamo da Sky. Ho visto la partita, i due set ieri sera, un po' di fatica nel primo, fino al tie break, un 7-2 al tie break, e poi un po' più liscio il solito Sinner, che ha superato un po' quella preoccupazione, quella paura. Speriamo possa arrivare fino in fondo. Mi sembra di vederlo come se fosse qui, perché quando c'è è una presenza importante, quella del direttore Luciano Moggi. Buongiorno, direttore.
Luciano,
io oggi a gamba tesa entrerò nei tuoi ragionamenti, perché ti sento battagliare in televisione, ma quelle cose devi avere il coraggio di dirle anche qui. Che cosa? Non lo so, non ti ho sentito ieri sera. Ti sento male, Luciano, puoi avvicinarti un po' al tuo telefono o all'auricolare, al microfono?
Non so cosa dovrei dire io.
Allora faccio io con le domande. Posso fare le domande?
Anche perché io parlo sempre in maniera sensata, quindi non dico mai spropositi che sostanzialmente possono occasionare...
Che qualcun altro può dire, tipo il sottoscritto.
Appunto.
Il mio unico direttore, Luciano Moggi, non sono io a scriverlo, lo stanno scrivendo da casa, appena ti hanno sentito. Direttore, Luciano, avrebbe salvato la stagione una finale di Coppa Italia stasera con la Juventus?
Avrebbe salvato la stagione?
Una finale con la Juventus in Coppa Italia? Cioè,
bisogna vedere gli obiettivi come si raggiungono.
Ok.
Quindi è difficile stabilire se avrebbe salvato. Certamente, quando tu ti proponi un traguardo, ed è quello, per esempio, della qualificazione in Champions, ti puoi anche qualificare, magari per evenienze esterne, accadute a squadre che competono con te, però la sostanza qual è? Devi essere competitivo. Noi quest'anno praticamente siamo stati poco competitivi, questo è il punto, quindi è inutile stare lì a voler dire perché e per come. La Juventus praticamente ha fatto un campionato che poteva fare molto meglio rispetto a quello che è stato fatto, sbagliando allenatore e avendo sicuramente dei problemi a tutti i livelli.
Tu hai mai sbagliato l'allenatore?
Questo lo dicono i risultati. Guardate i risultati e da lì vedete se è sbagliato di allenatore.
Ecco, però qualche volta situazioni complesse le hai dovute risolvere in fretta. È facile risolvere i problemi che ha la Juventus, risolverli in poco tempo, perché ce li stiamo un po' trascinando, o no? Come la vedi?
Io non so neppure quali siano i problemi della Juve, quindi come faccio a stabilire se potrei potrei praticamente sistemare in fretta. Prima bisogna sapere i problemi, poi dopo bisogna vedere le circostanze che hanno portato a questi problemi, dopodiché uno può dire sì, potrei sistemare o meno, ma... Così come mi prospetti la cosa.
E allora entro a gamba tesa. Se la Juve, come tu hai ammesso, non ha reso all'altezza, e se meriterà la Champions, se ho capito bene, ci saranno anche dei meriti forti delle avversarie. Cioè, questa classifica.
Ci sono dei meriti delle avversarie e anche meriti della Juve. E ovviamente sei arrivata lì, però la sostanza qual è? Che ultimamente.
Esatto.
La Juve ha dovuto cambiare allenatore perché quello di prima non andava bene, evidentemente, no? Allora, a quel punto lì tu devi fare un esame di coscienza e dire che sì, ci siamo, speriamo di poter andare avanti nel modo migliore e speriamo che gli altri siano meno competitivi. Poi, quando ci si mettono le cose che sostanzialmente... E ti danno anche favore e anche meglio. Per esempio, se ieri sera avessero dato un rigore alla Roma, praticamente noi potevamo essere handicappati verso quell'obiettivo. Così come sta è molto meglio. Allora, da tifoso juventino dico meno male che non hanno dato il rigore alla Roma per pareggiare. Da opinionista ti devo dire che lì è stato fatto una grande cazzata da parte del VAR.
Ne abbiamo parlato ieri in puntata.
Non ha osservato praticamente le disposizioni attuali che sono contenute in un disposto che racconta che in area di rigore, se un arbitro dà un rigore, il VAR non può intervenire, perché è solo l'arbitro che stabilisce l'entità della forza dell'urto tra i giocatori.
Ne abbiamo parlato proprio ieri in puntata, Luciano, quindi confermi un po' quello che è stato la tendenza, la riflessione onesta, quindi nessun complotto nei confronti della Juve.
No, assolutamente no.
Ti devo chiedere,
il complotto della Juve se l'è fatto da solo con un allenatore che non andava bene.
Ah, ecco, ci voleva. Dobbiamo partire da qui. Ma tu non avresti mai preso Thiago Motta, cioè non per tornare lì, perché qualcuno dice il buon senso non avrebbe neanche mandato via, ce lo scrivono in chat, l'allenatore che c'era prima. Però così ragionando non si cambia mai, non si osa, non si prova a fare passi in avanti.
Quando si cambia si deve cambiare meglio. Quando invece si va verso obiettivi alla cieca, nella sostanza si crea problemi a se stessi e a chi rappresentiamo. Perché se tu cambi completamente una squadra di calcio e metti un allenatore che ha fatto un campionato praticamente buono a Bologna, dove si è trovata la squadra già fatta da Sartori, può diventare un problema o una cosa buona. Poteva anche fare un'annata come ha fatto a Bologna, però qui non l'ha
risolto. Il rischio era alto, dici? Il rischio era alto.
Evidentemente praticamente non c'erano i presupposti di Bologna, e allora a quel punto lì non si rischia, si mette uno di esperienza che nella sostanza possa portare avanti e far capire durante l'anno cosa si può fare, perché cambiare non è che si cambiano i nominativi, si cambiano le caratteristiche dei giocatori, la qualità dei giocatori, e per capire qual è la caratteristica e la qualità praticamente devono giocare in una maniera che sostanzialmente lo possa permettere.
Direttore,
con Thiago Motta praticamente questo non succedeva. Voi vedete la differenza che c'è adesso. Prima Thiago Motta entravano tutti in pantofole in campo e si pareggiavano 12-13 partite. Qui perlomeno con Igor Tudor si tirano sulle maniche e cominciano a lottare, e questo è già un presupposto importante.
Ti saresti aspettato qualcosa di più anche da Tudor o dalla reazione della squadra alla pratica Tudor? Cioè, tanto
Tudor
per essere chiaro,
da Tudor mi sarei aspettato qualcosa in più se avesse fatto lui la squadra. Siccome la squadra non l'ha fatta, ha preso quello che c'era, sta facendo sicuramente meglio di Thiago Motta. Su questo penso che non ci siano dubbi, almeno vince qualche partita, insomma, no?
Però l'incertezza sulla sua permanenza o meno non ti lascia aperte, non ti dà delle perplessità, non ti fa pensare a qualcosa di anomalo?
Può darsi pure che la società sa già quello che deve fare, su questo non c'è dubbio. È chiaro che portarlo ai campionati al mondiale in America penso che sia una perdita di tempo, se è già stabilito che lui deve andare via.
Secondo te sarebbe giusto cambiare? Non Tudor, in generale? Cioè c'è quell'idea? Sbagliamo a pensare?
Per me sarebbe giusto vedere qual è l'esito finale del campionato. Dopodiché poi decidere anche il resto, perché fare le cose prima che succedono è sempre antipatico.
Era da comunicare in modo diverso, su questo concorderai. Cioè, garantire solo che si fermi al mondiale, senza sapere... Cioè, per noi.
Ma vedi, sì, è vero. I presupposti.
Aspetta, è la prima volta che mi dai ragione, direttore. Un attimo.
No, sì, ma poche volte. Però la sostanza è quella, è che parlare chiaro è sempre bello. È sempre bello e dire praticamente quello che uno pensa. Poi l'altra parte può accettare o meno. Se accetta, praticamente va incontro a delle cose che già conosce. Non accetta, dice arrivederci e grazie.
Ma questa squadra manca esperienza o qualità?
Tutte e due.
Tanta? Cosa di più?
E soprattutto mancano l'adeguamento alle caratteristiche. Perché le squadre di calcio si fanno, un esempio tipico è il Milan. Il Milan ha dei solisti eccellenti, però non c'è la squadra, perché le caratteristiche non si adeguano. Per cui il problema di fondo praticamente è trovare giocatori buoni e caratteristiche che si adeguano tra loro e fanno un gioco di squadra vero che sostanzialmente può portare a dei risultati importanti.
Come si risolve questo problema? Ecco, l'abbiamo trovato insieme, Luciano.
Si risolve comprando altri giocatori anziché questi, o meglio, se praticamente la volontà è quella praticamente di risparmiare. Vedete, è difficile parlare di queste cose, perché vi faccio un esempio rapido. Quando si cambia allenatore diventa il problema anche del giocatore. Prendete Copa Mainers con Gasperini, era un fenomeno. Qua non è così. Anzi, direi tutto il contrario. Per cui ecco, bisogna stare attenti a fare queste cose. A parte il fatto che io, per esempio, Copa Mainers, dopo tutti quei certificati che ha fatto, per me si poteva ricoverare in ospedale, non l'avrei mai preso. A me i giocatori che fanno queste cose non mi piacciono, perché poi sono ripetitivi, anche praticamente dovesse capitare un'occasione quando sono
a casa nostra,
Juventus, esatto.
Quindi, ho capito.
Dire, è inutile che ti faccia il singolo giocatore, eccetera. Ci sono delle cose che non vanno bene perché si dà al gruppo giocatori un'impressione sgradevole,
certo,
soprattutto di qualcosa che sì, si fa, ma insomma si può anche non fare. E allora a quel punto i giocatori possono prendere la mano. Non è il caso della Juve, perché i giocatori sono tutti ragazzetti, quindi probabilmente ci manca l'esperto che c'era, ma è stato dato via. Questo è un problema che non riguarda, riguarda la critica e non riguarda lo specifico.
Ecco, volendo aggiungere qualcosa, invece arriva la notizia che qualcosa si toglie l'anno prossimo. A fine giugno Calvo avrebbe annunciato la volontà di fare altre esperienze. E quindi si libera una casella che può essere ricoperta come? Da chi? Perché? E perché in questo momento comunicarlo?
Io ti dico subito, il pensiero mio. Se uno si esprime in questa maniera vuol significare che dove sta non ci sta bene, oppure aspira ad altre cose. Io a questo punto a Calvo ridirei in questo momento arrivederci, grazie, non ci serve più.
Subito, cioè non a fine giugno.
Ma se uno non ci sta bene in un ambiente, è giusto che debba cambiare. Quindi io non dico che Calvo fa male o fa bene. Fa male la Juventus a tenerlo in sede se praticamente lui ha espresso questi problemi.
Sì, ho capito la sfumatura. Quanto mi gasa il direttore, che mentalità. Hai detto che la rosa attuale della Juve non è all'altezza, è una domanda che arriva da casa, molte domande.
Beh,
direttore,
ma scusa,
oggi
i risultati si vedono.
No, ma lo spieghiamo.
Io parlo all'altezza dell'immagine del club, attenzione.
Sì.
Perché poi dopo si è parlato all'altezza del campionato italiano, per carità. Noi abbiamo battuto anche l'Inter, però se non ci davano un rigore alla fine della partita perdevamo in casa col Venezia, per dire, no? E queste cose qui si ripetono col Cagliari, si ripetute troppo spesso per dire che la rosa è giusta.
Senti, non ti chiedono se sarà Antonio Conte il prossimo allenatore della Juventus.
Anche se me lo chiedono, io non lo so. Quindi non lo so.
Ma ti chiedono, Luciano Moggi, chi prenderebbe l'anno prossimo? Antonio Conte? Vedi come
Luciano
sono...
Moggi prima dovrebbe valutare il gruppo giocatori, perché gli allenatori si prendono perché il gruppo giocatori può avere delle caratteristiche e non. Vedete, quando la gente parla che il calcio è cambiato, dice stupidaggini grosse come una casa, perché vorrebbe significare, come predicano tutti, che il calcio adesso fa più risultati chi fa la partita anziché chi subisce parte di rimessa. Cioè, poi dopo tu vai a vedere praticamente i risultati e trovi il Barcellona che sta a casa ed è la squadra che gioca meglio di tutte, e l'Inter che andava di rimessa sta facendo la finale. Poi trovi il Napoli che sostanzialmente gioca di rimessa, che vi sta vincendo il campionato o prova a vincere il campionato, e se non vince il Napoli o vince l'Inter. Quindi quelli che parlano di calcio, il calcio è cambiato nella testa dei giocatori e soprattutto nelle gambe, e nei piedi. Cioè non ci sono più giocatori come Van Basten, come Rijkaard, come Trezeguet, come Zidane. Adesso vengono questi stranieri che sostanzialmente possono occupare sono un numero in una squadra di panchina o in campo, che se si valutano un momentino praticamente sono sconosciuti, si valutano, vanno in Premier e ci lasciano praticamente a noi con tutta tranquillità, senza rimpianti eccetera. E noi di questi stranieri qui, siccome sono 362 nel campionato italiano, se 200 ma anche 250 se ne dovessero andare nei paesi loro, nessuno si metterebbe a piangere, probabilmente il calcio italiano aumenterebbe di qualità perché si valuterebbero i giovani come fanno in Spagna, Yamal, eccetera, capisci?
Spero che dalla Continassa stiano ascoltando questo scambio interessante, vale come una consulenza dirigenziale di immenso valore.
Beh, ora questo lo dici te.
No, lo dicono da casa, lo dicono da casa.
Io credo che non abbiano bisogno dei miei consigli.
Ce ne dai uno a noi?
Sì, di farvi i fatti vostri.
Esatto, ogni tanto, però qui ti vorremmo un po' di più.
Soprattutto
il direttore.
Soprattutto attenzione. Non è giusto criticare gli allenatori e i dirigenti che stanno in una società di calcio fino a quando ci stanno, quando poi non ci stanno, fino a quando stanno qua sono i migliori, quando non ci stanno più praticamente allora si può anche dire se aveva fatto, se aveva detto eccetera. Qui invece c'è troppo l'abitudine, io ricordo Allegri l'anno scorso, l'hanno crocifisso. Invece devono stare più tranquilli perché il peggio non ha mai fondo.
Mi dici un giocatore che ti piacerebbe aggiungere a questa Juventus? Dove serve? A centrocampo, in difesa, in attacco?
No, da tutte le parti.
Da tutte le parti. Quindi tre, almeno tre.
Sì.
Budget di spesa 50 a testa, va bene?
E con tanti saluti a te e a Radio Bianconera.
Luciano Moggi, è sempre un piacere da riascoltare. Grazie, Luciano.
Ciao,
a presto.
Ciao.
Quante cose ci ha detto il nostro direttore. Ma quell'esperienza l'acquisisci col tempo. Bisogna ascoltare, anche quando non vi piaceva ascoltarlo. Nel 2006 probabilmente, o qualcuno anche quando difendeva quello o quell'altro o ragionava, c'era sempre il discorso che portava attenzione, che invece di salire l'ascensore vada giù di un piano. Riflettete, gente, riflettete, solo su Radio Bianconera, così in modo schietto, anche perché mi è costata la consulenza una cena. Aspetta la mia telefonata per sapere dove andiamo a cena. Volete venire anche voi? La organizziamo, e se volete ognuno si paga il suo.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, tentativo di corruzione. Paolino, vieni a trovarmi anche con tua moglie, cioè posso venire anche da solo, ti invito a pranzo qui in montagna, si mangia molto bene. Dimmi dove sei, mandami l'invito ufficiale, tutto quello che vuoi. No, stiamo scherzando ovviamente. Dove devo firmare per venire a cena con i due direttori, eccetera eccetera? Potrei aprire un ristorante, hai visto? A cena con i direttori, cena con delitto. Cena con delitto organizzeremo, tranquilli, organizzeremo. Ma quale montagna? Deve venire a Lecce da me, che dopo torniamo in tre. Il direttore è il nuovo allenatore della Juventus. Ma siete dei grandi, siete dei grandi. Allora, io vi dico che cosa ho letto, anzi ditemi voi che cosa ci ha detto il direttore Moggi. Su, per chi non ha seguito il suo intervento tradotto, è tradotto in leccese, in montagnino, tutto quello che volete. Che cosa ci ha detto? Ma su Calvo non è stato neanche troppo tenero. Vuoi andare via? Non ti trovi bene? Bene, allora vai via subito, no? E ti trovi le borse fuori. Me lo traducete voi? Luciano Moggi ha risposto anche alla mia domanda. Avrebbe salvato la stagione essere stasera in Coppa Italia? No, sì, rispondetemi voi, ma forse prima di parlare di economia, bilanci, soldi che entrano grazie allo sponsor, ricordiamo Jeep Visit Detroit, 69 milioni fino al 2028, boccata d'ossigeno, però ci ha pensato di nuovo Pantalone, diceva mio nonno, Pantalone è il proprietario, il titolare, quello di cui porti rispetto, cioè ha detto arrangiatevi, non ce l'hanno fatta. Ha pagato le multe qua, ha pagato, magari deve pagare anche il lodo Ronaldo, eh? Non mi sembra che ci siano tanti presidenti pronti, proprietari pronti a elargire determinate cifre. Pensateci su questo. Che poi non sia juventino come Andrea Agnelli, io me lo farei andare bene lo stesso, se volete sapere la mia. Ma questo per dirvi che la situazione di caos, economica e non solo, le scelte si sbagliano. Qualcosa ha sbagliato anche Luciano Moggi in passato, ma un conto sbagliare nella penombra dei successi. Un conto è sbagliare quando sei con la macchina ferma, senza benzina, con una ruota bucata, una sgonfia e è solo col ruotino nel bagagliaio. Tanto per essere chiari. Allora, visto che di domande ce ne sono, mi fai sentire qualche vocale, Luca?
Sì, va bene il direttore Moggi, però si contraddice, perché dice che non vanno criticati gli allenatori, e poi lui, quello che ha detto di Thiago Motta, è tutto il contrario di quello che poi ha detto nel finale, che non bisogna criticare gli allenatori.
Ti fermo però, amico mio, perché è chiaro che ci gioca un po' con le parole, ma lui dice quelli che ci sono, non quelli che non ci sono più. Quando tiri le somme, quando c'è qualcuno dentro, bisogna stare attenti. Vedi perché ti devi fidare di più di Radio Bianconera? Poi certo che anche lui pizzica qua e là e io ci provo a farlo pizzicare, però il senso di quell'intervento è, ma non perché Luciano Moggi abbia sempre ragione, però va spiegato quando è chiaro. Non vanno criticati i dirigenti che ci sono adesso, non vanno criticati nome e cognome. Lui ti parla della situazione, ti dice non so quali sono i problemi, ma li conosce molto bene i problemi, non ne vuole parlare dei problemi. Ci sono delle persone che devono parlarne. Calvo, sì è vero, c'è ancora, ma formalmente mi ha detto che non c'è più da giugno. Allora ti dico, sai che faccio con uno così? Lo mando via. Se un allenatore avesse detto Thiago Motta, voglio andare via a fine anno, ma io ti mando via subito. Cioè, quello è la sentenza. Ripeto, ma non per difenderlo al 100%. La sfumatura non è di poco conto. Altro vocale.
Ciao, direttore, sempre Luca da Cuneo, Forza Juve. Questo secondo audio che ti mando è proprio inerente al discorso delle women. Io sono stato presente a vederle contro l'Inter. Quest'anno sono andato 4-5 volte a Biella a vederle, sempre con il dominio bianconero.
Che saluto.
No, l'ho detto io. La scena che ho visto contro l'Inter, cioè,
ma mi hanno
assurdo,
raccontato.
Pazzesco.
Ma mi hanno pazzesco. Raccontato.
Robe che nel calcio femminile non dovrebbero mai avvenire. Quindi, veramente, sempre fino alla fine, forza Juventus. Speriamo che queste cose non accadano più.
Allora, capitano delle cose e noi a volte quantomeno le riferiamo, se sono vere, se sono esatte, se portano concretamente degli esempi. Quindi 340-54-25324, anche quando parliamo meno di determinati argomenti, la maglia della Juventus, il costo, cioè parliamo un po' di tutto. Le women, il settore giovanile, diciamo che si potrebbe fare tutto meglio, diciamo che potremmo essere messi anche nelle condizioni migliori di fare, perché oltre ai film, oltre ai like, oltre ai social, oltre ai TikTok, c'è un calcio che piace non solo a dominio bianconero, chi segue il calcio, di cui dobbiamo parlare. La Juve non ne parla, noi ne parliamo con voi tifosi, nel rispetto dei ruoli. Anche di chi sbaglia. Una lezione importante quella di Luciano Moggi. Diteci la vostra, con rispetto, e cerchiamo però di cambiare. Ma su questo vi posso dire che Giuntoli è attento e disponibile a cambiare delle cose. E penso che sia uno dei pochi che stia ammettendo di averne sbagliate anche tante. La principale, Moggi ci ha detto, l'allenatore. Quanti di voi non avrebbero voluto l'allenatore che c'era? Speriamo di qualificarci, così ci togliamo un dubbio. Perché prima non si poteva continuare con lo stesso allenatore, purtroppo. Con questo speriamo di poterci arrivare, ma ha capito, non avendo lui costruito la squadra, che deve arrivare agli ultimi 180 minuti e deve inculcare alla squadra che non ci sono se, ma, di qua e di là, e io tutti gli infortunati recuperabili li voglio vedere almeno in panchina, che nessuno si tiri indietro. Caro il mio Cambiaso, caro il mio Kelly, caro il mio Cub Miners, nessuno. E se entrate in campo, tendine, testa, orecchio, polpaccio, dovete dare di più di quello che pensate di poter dare, accelerando i tempi, perché la Juve e i tifosi hanno bisogno di tutti in queste ultime due partite. Noi il mercoledì abbiamo bisogno, chiaramente, di fare i conti con Simone Brancozzi, identità bianconera. Ciao Simone, prof.
Ciao Antonio e ciao a tutti i fratelli juventini, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ti sento da quella maledetta ultima domenica, dal bacino proprio.
Mamma mia. Senti, la Juve presenta le nuove maglie, la proprietà ci dice che arriva linfa fresca per fino al 2028 con soldi liquidi, ritorna Jeep. Tu come la leggi dal punto di vista finanziario questa sponsorizzazione assieme a Visit Detroit?
Allora, intanto l'ha letta il mercato, perché ti aggiorno.
Sì.
Lo sai, ti ho detto in privato che ormai non ci capisco più niente nemmeno io sulla quotazione della borsa. Però oggi abbiamo fatto un bel salto avanti, siamo a 3,05, siamo tornati ai 3 euro e 3.
Ti sentiamo male, caro il mio prof, ti sentiamo malissimo, sarai in movimento, avvicina un po' il tuo microfonino. Aia, è caduto. Allora, mettiamo un vocale, sicuramente in macchina, questa è la situazione classica, chiaramente vi chiediamo scusa, ma il bello è mantenere comunque il palinsesto confermato con gli interventi settimanali dei nostri esperti. Ascoltiamo un vocale e intanto riproviamo a sentirlo.
Ciao Paolino, Renato da Genova. Premetto che io ho grande stima per John Elkann, perché quando c'è da aprire il portafoglio lo apre sempre ed è sempre il suo di portafoglio. Però purtroppo, come sta dimostrando da anni anche alla Ferrari, non ha le capacità, diciamo, necessarie per gestire un business legato allo sport. Lui è un finanziere, sicuramente validissimo nel suo settore, circolano fotografie in cui lo si vede ritratto con Trump in visita anche negli Emirati, quindi nel suo settore sicuramente è bravissimo.
Ah, chiaro, un messaggio chiaro che giriamo anche questo a prof Simone Brancozzi di Identità Bianconera, che abbiamo già rintracciato. Ciao, ben trovato.
Ciao Antonio.
Eccoti, dicevi allora, della borsa, dei valori, che non ci capivi più niente.
Non ci capivo più niente, però questo rimbalzo di oggi che ci ha portato sopra 3.055 in questo momento, credo che il mercato stia scontando questi 60 milioni di euro che verranno a noi in tre anni, e che sai che per noi per andare in pareggio manca poco, sempre in costanza di Champions, sto parlando, quindi questi qui sono molto importanti, quindi il mercato sconta questa opportunità oggi. Sul perché la settimana scorsa abbiamo perso più del 10%, io non lo so.
Appena abbiamo messo giù con te abbiamo perso quel...
ma io generalmente porto fortuna, quindi ora porti tu la sfiga.
Ho capito. Su queste cose no.
A parte gli scherzi. Pensavo la cosa peggiore che poteva succedere è che quelli di Tetret se ne stanno andando. E invece poi è tornata su, io non lo so quello che sta accadendo. Sicuramente, te lo torno a ripetere, tolto quello di oggi, non ci sono attinenze con i risultati sportivi ed economici. Non c'è se. Queste oscillazioni non sono giustificabili, capito, da un punto di vista economico. Certo.
Ecco, ti faccio una domanda forse banale, sciocca. Il campionato molto probabilmente finirà giovedì 22. Ricordo, notizia non ancora ufficiale, si gioca la penultima giornata, tolta una partita, tutte domenica sera, questa, Juventus-Udinese 20:45, e poi probabilmente, se non sarà salvo già il Cagliari, e non ci saranno ancora le condizioni per capire lo scudetto dove andrà, le non interessate giocheranno giovedì 22. Venerdì 23, al mattino alle 9, l'apertura della borsa. Secondo te, quel valore lì, che cosa ci dovrà dire, ci dirà? È un valore pesante? Cioè la Juve è qualificata in Champions, ci sarà un balzo in su? La Juve non è qualificata, c'è un crollo? Come funziona in questi casi?
No, secondo
a fine
me,
campionato?
Ecco, secondo me questo dato, sia nel bene, cioè se ci qualifichiamo, sia nel male che non ci qualifichiamo, non è scontato dal mercato. Quindi se passeremo, secondo me si alzerà, se non passeremo si abbasserà sicuramente questo qui.
Perché
noi siamo già sicuri, cioè, il Venezia secondo me si giocherà la vita contro di noi in casa.
No, dicevo, però noi giocheremo giovedì col Venezia, quello volevo dire, visto che l'ultimo turno, se ci saranno ancora condizioni di insicurezza per lo scudetto e per la Champions, tutto il turno di campionato, torto Inter e Napoli, giocherebbero giovedì 22. L'ultimo turno si giocherebbe giovedì 22. Questo è molto probabile.
Perché l'Inter e Napoli non giocano con squadre che stanno per lottare. Napoli sì, mi sembra.
Sì, ma le farebbero giocare venerdì 22. Cioè, dipende un po', stanno trovando il modo più giusto e equo per... Ma il mio riferimento era quello del valore delle azioni. Senti, lo sponsor che ritorna perché non siamo stati bravi? Calvo che va via, dice che andrà via? È una bocciatura o che cosa?
Mi sembra che parla dell'Aston Villa.
Chiede di fare altra esperienza, quella potrebbe essere un'ipotesi.
Va all'Aston Villa, sicuramente va a un club che non è blasonato come la Juventus. Cioè, uno che fa quel lavoro lì non lasci una squadra così blasonata, quindi secondo me c'è altro. Probabilmente la proprietà si sta rendendo conto di che la Juve deve avere sulla plancia di comando, deve avere uno juventino, deve avere un ex calciatore, quindi Chiellini, Platini, ecco.
Cioè, quindi tu...
Penso che stiamo in quella direzione. Adesso, con tutto il rispetto che io posso avere per il collega che fa il presidente, il collega mio che fa il presidente, ma un dottore commercialista fa meglio il dottore commercialista che il presidente della squadra di calcio.
Quindi è in atto, diciamo, un rimpasto, una rivoluzione societaria, come la chiameresti?
Sì, secondo me c'è una bocciatura del management, perché poi le scelte tecniche di Giuntoli e di Motta è chi le ha fatte? Le ha fatte il management, quindi a quei livelli lì internazionali, quando uno sbaglia paga. Tant'è che lo sai benissimo che su Stellantis è stato mandato via la D.
Che costava anche tantissimo.
Cioè, costava tantissimo. Quindi quella stessa politica, strategia, cioè quello stesso modo di pensare nella gestione del business, d'altronde è così. Io ti ho dato tempo, ti ho detto prendi i migliori, ti ho dato carta bianca, ci ho messo dei soldi, tu non hai portato a casa i risultati e ciao. Io credo che sia questo. Quindi, sì. Questi l'hanno percepito, si stanno guardando attorno, uno si è dimesso, gli altri non lo so quello che faranno, però mi pare che ci sia aria di smobilizzo sopra.
Poi,
si cambia sopra, è automatico che cambia tutto.
Ti stupisce l'atteggiamento di Tudor nel dire non dire prima o dopo una partita?
Ma guarda, a me piace molto lui. Mi piace molto il modo di comunicare, protegge la squadra, cioè dà proprio l'impressione di uno di quelli che fa tutto quello che deve fare per dire io più di questo non potevo fare, ecco. Io ho questa impressione, cioè sul lavoro di tutto noi dobbiamo stare tranquilli perché sono sicuro che più di questo lui non poteva fare. Non può fare.
Con questa squadra? Con questi giocatori?
Con questa situazione, perché poi lui questa situazione. Sempre, no? Lui lo dice sempre, ci sono situazioni diverse, oggi è questa situazione, domani ce ne sarà un'altra. Questa situazione è questa, di gente che la vedi, sta messa lì, è rabattata, ci adattiamo, cambiano le condizioni in partita, giochiamo in 10 invece di giocare in 11. Metti uno e ti fanno l'assalto, devi fare, anche sono perfettamente d'accordo che cambi. Perché in quella situazione lì l'avrei fatto anch'io, ho due che saltano di testa in panchina, Gatti e Vlahovic, ci li metto. Poi guarda caso abbiamo preso gol con fallo su Gatti, che non ha detto nessuno, quello è un fallo. Segniamo noi in quel modo, vanno al VAR.
Sì, questo è vero, te ne devo dare atto. Questa riflessione.
Poi guardate Gatti, la palla la prende. Gatti è sulla traiettoria, la prende lui, salta all'indietro, la prendeva lui, sicuro.
C'era Zaccagni che oltretutto ha simulato anche lui alle sue spalle, oltre a commettere il fallo, a cadere rovisonosamente. Senti, ma lì non c'è da imparare un po' qualcosa, dopo un po' di tempo, in annate così un po' fragili, che intanto bisogna, non dico sgomitare di più, bisogna lottare un po' di più, perché abbiamo visto come hanno simulato loro. Allora chiedo...
Aspetta, la simulazione non fa parte del bagaglio culturale di uno sportivo e soprattutto del calcio.
Chiaro, purtroppo, non era un invito a...
Purtroppo in Italia, io dico sempre che i problemi calcistici italiani sorgono da quando il bambino solca il cancello del campo, perché lì conosce un allenatore che vuole vincere. E da lì gli incomincia a dire, ma tu devi simulare, stai per terra, urla, adesso voi perché non so quanti che mi stanno ascoltando vanno in campo, ma le partite di calcio, se uno ascoltasse le urla, sembrerebbe che la gente morirebbe proprio lì, seduta stante. Invece ha preso una botta, io scherzando dico ai miei, a quelli che affronto, dico se non volete prendere le botte andate a giocare a pallavolo. Cioè il calcio è uno sport di scontro e prendi la botta, non devi urlare, però siccome
non di botte ma di contatto sicuramente, nel senso,
siccome l'arbitro fischia sull'urlo, c'è gente che urla prima ancora del contatto, si vede anche i labiali, se voi guardate, cioè arriva la gente urla e trattiene le gambe, si tocca la testa,
sì.
Non è più possibile andare avanti così, non
brutta
è più
abitudine, brutta abitudine. Torniamo però su un altro aspetto.
Lo facciamo solo noi, perché in Europa non è così.
Sì, infatti, che fa comodo poi a tutti un po' la riflessione a posteriori. Ti chiedo però il combattere quell'atteggiamento, perché io non ricordo espulsioni per reazioni in casa Juve, non ne ricordo tante. Quest'anno ne ricorderò sicuramente due. Dico, lì siamo ingenui o sono troppo severo? Calulu,
allora,
Yıldız...
Allora ti spiego, no, noi siamo ingenui sicuramente, però nei due fatti specifici c'è da guardare lo storico, cioè quei due da cui si sono poi da cui hanno reagito avevano simulato per tutto il tempo precedente, ok?
Sì.
Quindi c'è proprio un'esasperazione, cioè se tu fai il tuo lavoro, no? Entri bene, poi quello simula, va per terra, prende punizione, l'allenatore si arrabbia con te perché prende punizione. Arrivi a un punto che sei esasperato, non giustifica la reazione, non voglio dire che giustifica la reazione, ma la gioventù, l'ha detto anche Tudor, la gioventù porta a quelle reazioni lì, serve per imparare, capito? Uno più anziano avrebbe detto, ah sì, è così, la prossima volta palla, piede, gamba.
E ti faccio saltare veramente, si faceva così nei campi dalle tue parti.
Prendo tutto e poi ti dico, la prossima volta se lo fai ancora ti sbatto contro la panchina. Ah. È brutto di queste cose, ma manca anche questo tipo di giocatori che educano gli altri.
Certo.
Io ho avuto giocatori che non avevano attaccanti che simulavano perché sapevano benissimo, perché tu il pallonetto al portiere e la simulazione sono le cose peggiori e più scorrette che tu puoi fare.
Sicuramente il fallo volontario cattivo senza motivo è la simulazione. Io ci metto questi più che il pallonetto.
No, la simulazione poi porta tutta una serie di cose.
Di conseguenze pesanti, certo.
Ma è capito? Quello ha preso la botta sulla nuca.
Si è tenuto la faccia e il ginocchio fra un po'. Prof. Brancozzi.
Fammi dire due parole su...
è quello... Identità bianconera, sempre in giro siete, sempre in giro.
Sempre in giro, stiamo preparando delle grandissime serate estive. Voi dovete soltanto seguire i nostri social, il canale WhatsApp, Fondazione Identità Bianconera, il nostro canale X, il nostro canale Facebook e soprattutto andate sul sito Fondazione JD e sostenete la Juventinità anche per eliminare queste forme di maleducazione. Perché poi... facendo riportare il tifo a livello del bar, succede anche che magari sui settori giovanili o sui dilettanti succede che la gente dice basta, non lo fate più, qualche allenatore non lo fate più, e anche le bestemmie, cioè, dovremmo aprire un capitolo sulla bestemmia, la bestemmia è un gesto di maleducazione estrema e invece viene tollerata dagli arbitri. Ecco, noi di Fondazione JB facciamo cerchiamo di riportare tutto quanto questo all'interno della grandissima cultura sportiva.
E noi lo ricordiamo ogni settimana, per chi ha qualche dubbio, vuole saperne di più, il riferimento è Fondazione Identità Bianconera. Senti, ti faccio tre nomi. Luca.
Fondazionegb.com.
Perfetto. Solo dimmi cosa preferisci, Luca, Tonali o Osimhen, o tutti e tre?
Allora, Osimhen è piuttosto che Luca, sicuramente.
Sì.
Tonali è uno dei più forti centrocampisti al mondo.
Perfetto.
Non conosco il ragazzo, però dal punto di vista calcistico parliamo di uno dei più forti centrocampisti al mondo.
C'eravamo andati vicini e ce lo siamo fatti soffiare dal Milan.
Un Haller, un Benetti, quindi lo paragono ad Haller e da Benetti per chi ha un po' di quel tipo lì, noi non ce l'abbiamo.
Chiaro, chiaro. E noi queste domande adesso le abbiamo fatte a Simone Emerson, Brancozzi.
Un Emerson.
Di identità bianconera, e le rifaremo, le riproporremo anche all'esperto di mercato, tutto mercato web, tra poco con noi. Ciao prof, Simone Brancozzi, alla prossima settimana.
Ciao.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio, mercoledì 14 maggio, domani comincia il Salone del Libro qui a Torino, per chi fosse a Torino, per chi viene appositamente per il Salone, sappia che tutti i nostri collaboratori, inviati, corrispondenti, potrebbero essere proprio lì, compreso il sottoscritto, domani alle ore 12, con collegamenti all'interno del programma che condurrà Paolo Rossi. Ci sarà anche Luciano Moggi, poi alle 15 ci sposteremo anche per cominciare a sensibilizzare il tema dell'AISL con l'autore di diversi libri legati a questo tema drammatico, tema che ci riporta indietro di 40 anni. Poi ci sarà Gigi Buffon, poi derby di parole, derby di sport e tanti spunti. Naturalmente, quando possiamo, vi offriamo naturalmente tutti questi spunti per riflessioni a casa con opinionisti, magari, che riusciamo a raggiungere poche altre volte. Questa è Radio Bianconera. Passate parola, seguiremo anche i campionati del mondo con dei nostri corrispondenti e quindi non vi faremo mai mancare l'informazione che serve ai tifosi bianconeri. 340-5425-324. Visto che è appena arrivato, si è appena svegliato il nostro tecnico di fiducia delle 13.09, il nostro Manuel, lo facciamo subito lavorare, ma facendoci mandare un vocale, anche di più.
Buongiorno, sono Roberto da Napoli. Allora, per quanto riguarda il problema, la differenza tra Platini e Del Piero è la stessa differenza che ci sta tra il piede di Chiellini e il piede di Platini. Cioè, insomma, nel senso
un
che
po' di meno, la forbice è un po' più stretta.
Platini sarebbe stato il capo della FIFA per 20 anni se non avessero fatto fuori. Sappiamo com'è andata quella storia. Qui stiamo parlando di un'esperienza eccezionale, quindi è ovvio che sarebbe preferibile Platini. Del Piero, specialmente inizialmente, sarebbe più una carica istituzionale, invece Platini sarebbe più operativo. Io l'unico piccolo dubbio, forse me lo creo solo io, di Michel Platini è uno: i rapporti con la UEFA, perché sono loro che l'hanno fatto fuori e secondo me ci stanno ancora quelli che l'hanno fatto fuori. È solo questo il mio dubbio, sempre forza Juve.
È un dubbio non di poco conto, perché io non so come siano i rapporti, posso immaginare. E allora cosa faccio? Mi porto in casa un problema, cioè non un problema, una bandiera per avere problemi con la UEFA? È un'equazione facile da risolvere, probabilmente, o inopportuna da proporre, probabilmente le riflessioni che si fanno dentro la società non guardano alla pancia del problema, perché chi è che non vorrebbe avere Platini, il piede di Platini, Del Piero, il piede di Del Piero, quello che volete? Bisogna poi valutarli anche fuori dal campo. Platini ha fatto già un certo tipo di esperienza. La diplomazia di Del Piero servirebbe per tante altre cose, non solo per essere la bandiera lì da presentare, alzare le braccia, eccetera. Perché poi ci sono i momenti bui dove devi andare a parlare tutti i giorni, dove magari i risultati non arrivano neanche per colpa tua, presidente o non presidente, e verresti tirato in ballo. E quando ti tirano in ballo nei momenti inopportuni, giusti ma magari con frasi inopportune, Sapete cosa arriva in faccia normalmente? Ditemelo voi. Pensate che dei personaggi così in questo momento vengano facilmente, come è arrivato abbastanza facilmente Tudor, per un periodo ristretto, per mettersi in mostra? Non ne hanno bisogno loro di mettersi in mostra, Platini o quegli altri. Quindi attenzione a fare nomi o a dire perché non arriva, avanti un altro, perché ci sono dei film che avanti un altro ci aggiungevi poi un qualcosa di poco simpatico. Vocale, caro il mio Manuel.
Dottor da Roma, non volevo tornare su un tema delle
tu puoi fare quello che
reazioni,
vuoi.
Però sicuramente quella di Caludo non è un'espulsione, è una simulazione di Castellanos.
Il colpo poi glielo dai, per me è solo giallo.
Sono centinaia durante la partita, ma scientificamente se ci vogliono in qualche modo danneggiare, a noi ce li vanno a guardare. Anche lì senza rispettare il protocollo, perché se avete sentito poi in bar l'arbitro dice non ti ha fatto niente, che Tati lo chiama, no, Castellanos, sei stato tu a far fallo, quindi il VAR non può intervenire per correggere quando l'arbitro ha visto.
Può entrare lì, si salvano? Allora, intanto ripeto, se avessero voluto farci fuori col progetto che tutti pensiamo, il rigore alla Roma veniva confermato, perché non creava danni all'Atalanta, ma creava danni alla Juventus. Quindi, se mi spiegate questo cortocircuito, spiegato questo cortocircuito, si spiegano tante cose. Che di volta in volta le situazioni cambiano, il mazzo di carte cambia, ok? E che spesso non si enfatizza. Ma perché su questi argomenti? Non noi, gli altri. Perché quando rimaniamo a terra noi con Sensao, quando becchiamo lo schiaffo in faccia Colomwani a Bologna, a centrocampo, finisce lì, non ne parla nessuno, lo accenniamo noi qualche volta. Io non me la sento di prendere le pistole, andare a Bologna e sparare sull'arbitro, sul giocatore o chi ha fermato Colomwani. E questo è il problema, ma non tanto di più. Non tanto di più. Allora dobbiamo farci rispettare anche un po' di più in campo. L'arbitro non ha personalità, perché l'arbitro che parla in quei termini, tati di qua, tati di là, nel momento in cui viene richiamato, evidenziandogli il chiaro ed evidente errore, perché l'altro non ti ascolta, l'altro è nella sua cascina a fare uova sbattute e ti dice: per me questo è un chiaro ed errore, evidente errore, intanto non so da quale immagine abbia guardato o meno, ti richiama. Tu con coraggio dici che non c'è. Tu con coraggio dici che non c'è. Lì salva la sua pelle, perché sa di avere tutti contro. Ma devono anche sapere che ne hanno molti di più che sono juventini. Quindi l'arbitro denota personalità uguale a zero nel momento difficile. Perché è facile fare gli eroi con i coniglietti. Più facile fare il coniglietto a volte in quelle situazioni. Va bene, così abbiamo spiegato, ma ci ritorno ogni tanto, perché so che magari sono temi che non avete ascoltato, ripetuto, cioè che ripetiamo ogni giorno, ovviamente. Prima di ascoltarne qualcun altro, di andare nella redazione di Tutto Mercato Web, ecco qui, vi invito sempre ad aprirlo, riaprirlo, riascoltarlo, riaggiornarlo, perché ci sono tanti temi. Tanto che ho sbagliato anch'io non a sbagliare sito, perché ci mancherebbe. Sampdoria retrocessa in Serie C, ecco chi ha deluso in una stagione da incubo. Vedete che quando non c'è società e quando i problemi sono quasi insuperabili, puoi cambiare allenatori, metti le bandiere, ci metti la faccia. Mancini, mi state guardando in televisione? Mancini ne è rimasto fuori, ha mandato i coniglietti dentro. Pronto per qualsiasi altra panchina, magari pronto per qualsiasi altra panchina. Quando manca la società, fai acqua da tutte le parti. Con Sensao al bivio stasera, Milan-Bologna, partita aperta. Secondo me vince il Bologna. Anche due coppe, però, potrebbero non garantirgli un futuro al Milan. Con Sensao così ripreso nel primo piano di Tutto Mercato Web, andiamo a leggere l'ultimo. la strana finale di chi il Bologna lo ha costruito. Sartori fra storia rossoblù e corteggiamenti rossoneri. Io ci aggiungerei anche qualche altro corteggiamento, ma ho il direttore di tutto Mercato Web, come faccio a contraddirlo, mio caro Nicolò Ceccarini? Buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Antonio, sono direttore.
Corteggiamenti, ciao. Corteggiamenti per Sartori. Quando le cose vanno bene si corteggia Thiago Motta, Sartori, il giocatore del Bologna. Ma poi si possono estrapolare quei progetti, quei format, magari applicandoli da qualche altra parte? Dalla tua esperienza,
guarda,
cosa mi dici?
Io ti dico una cosa, che il Milan è ancora alla ricerca del direttore sportivo ed è ormai, voglio dire, un dato acclarato, che hanno fatto una serie di sondaggi, hanno visto probabilmente anche alcuni profili, quello di Tare, prima ancora quello di Paratici, con cui erano d'accordo. Secondo me è chiaro che profili come quello di Tony D'Amico e anche magari, diciamo, un profilo come quello di Giovanni Sartori sicuramente per un club come il Milan oggi rappresentino delle grandi opportunità diciamo di direttore di livello, perché sono sicuramente, hanno portato dei risultati. Penso a quello che è successo all'Atalanta, penso a quello che sta succedendo al Bologna, però con grande franchezza ti rispondo anche che Sartori resta a Bologna e D'Amico all'Atalanta.
E allora, con questa chiarezza e schiettezza, io rilancio con altrettanta schiettezza e ti dico: non sento più parlare, direttore, del nome di Tare.
Di Tare non si parla più, perché comunque sia si vede che forse negli incontri che hanno avuto non tutti quanti erano probabilmente convinti, perché poi quando devi fare... Io un altro giorno, parlando anche ai colleghi di Milan News, mi avevano fatto una domanda dicendo: ma perché questo tempo così lungo per arrivare a un direttore sportivo nuovo? È vero, i tempi sono molto dilatati, perché uno si aspettava che già avessero una sorta di vero e proprio concetto chiaro, che probabilmente loro hanno o hanno avuto in passato, però poi nel momento in cui gli è caduta qualche certezza hanno ricominciato il giro d'orizzonte. E io credo che Tare sia, secondo me, molto bravo, perché l'ha dimostrato professionalmente anche ai tempi della Lazio. Poi se qualcuno dice all'inizio ha fatto meglio, poi dopo ha fatto un po' peggio, e vorrei sapere nella vita chi è che non sbaglia qualcosa, per cui è evidente che tutti i direttori sportivi, come l'arbitro, come l'allenatore, sono quelli che sbagliano di meno. Cioè la bravura si misura sullo sbagliare il meno possibile, non sul fatto che naturalmente uno sia infallibile, perché infallibile non c'è nessuno. Credo che Tare sia un profilo di DS importante, però se oggi Tare non è più, voglio dire, non è così caldo per il Milan, evidentemente non c'è da una parte e dall'altra, forse da una parte sola, la convinzione totale di poter fare questa operazione, ed è per questo che il Milan sta prendendo tempo, perché evidentemente questa cosa se no si sarebbe potuta fare in virtù del fatto che Tare è anche svincolato, no? Non è che è un contratto che gli possa permettere di dire di aspettare, che si deve liberare. Tare è un direttore sportivo libero, però in questo momento non è il direttore sportivo del Milan, e se non è il direttore sportivo del Milan già ufficiale, o quantomeno non è stato trovato un accordo, il motivo ci sarà, vuol dire che c'è qualche perplessità reciproca, o magari da una parte bassa.
La devo incalzare con una domanda scomoda.
Sì.
Non potrebbe anche avere Tare corteggiamenti da parte della Juventus, ad esempio, che potrebbe spiegare, allora, quello che lei mi sta dicendo?
Io ti rispondo in una maniera che secondo me oggi toglie tutti i dubbi, semmai. Io ovviamente ne avevo pochi, però mi sembra che la mia risposta sia la risposta di Scanalino. Ieri Scanalino è stato chiarissimo, più chiaro non poteva essere. Giuntoli sta già lavorando da tempo per inserire dei giocatori all'interno della squadra che abbiano determinate caratteristiche e progetteremo il futuro insieme. Punto e fine.
Ma lei Giuntoli e Tare non li vedrebbe insieme? Cioè sono incompatibili, non come persone, come ruoli, magari cambiando ruolo di Giuntoli.
No, ma io credo che Tare sia come giunto in un operativo, cioè ieri Scanalino abbia evidentemente messo una pietra importante anche su quello che era un po' la voce, no? Su tutte quelle che erano le sensazioni esterne, che peraltro io francamente non respiravo così fortemente, però sai...
C'erano delle correnti e perturbazioni.
Comunque sia, guarda, è giusto che se te non fai una grande stagione, le critiche ci siano per tutti, comprese per il direttore sportivo, perché non è solo l'allenatore, non è solo i giocatori, è anche la società, quando le cose non vanno bene, che deve essere messa nella critica. Però ieri Scanalino è stato molto preciso, perché su Giuntoli una domanda ben precisa, lui ha risposto quello che ha risposto, cioè è vero che
sta già lavorando per
e ha aggiunto e progetteremo insieme questo futuro. Quindi io penso che Scanavino abbia un ruolo importante all'interno della Juventus. Poi se mi dici, ci sta che un domani venga potenziato Giorgio Chiellini come ruolo? Ci sta, sì. Chiellini conosce la Juve come...
Beh, sicuramente, Nicolò, con l'uscita di Calvo, che è un consigliere federale, si apre la possibilità per Chiellini di andare ad occupare quella poltrona.
Esattamente, nel caso. Ora giusto. Io non lo so se questo sarà il percorso, però mi sembra abbastanza chiaro.
Potrebbe esserlo per Chiellini.
Poi, comunque sia, Giorgio Chiellini è un ex calciatore della Juventus, ragazzo preparato, in gamba. Io lo dico ragazzo perché io sono più vecchio di lui, quindi mi posso permettere di
dire. Ma tu sei ragazzo, siamo tutti ragazzi.
Esatto. Poi comunque sia una persona che conosce l'ambiente e secondo me se un domani lui avrà un ruolo, diciamo, progressivamente più importante all'interno del club, io non ci troverei niente di male, ecco, mi sembrerebbe un percorso naturale, visto che comunque sia un ragazzo che ha studiato anche per fare anche il manager, quindi comunque sia deve imparare certe cose, poi mi sembrava la giusta esperienza, quindi il suo processo di crescita penso che sia inevitabile all'interno della Juventus, però questo non significa che naturalmente, diciamo, questo percorso non sia un percorso che possa mettere, voglio dire, non in luce altre figure, perché i ruoli all'interno della Juve sono chiarissimi. Ieri Scanavino ha detto, appunto, li fa il mercato, se poi entra Chiellini, sicuramente Chiellini conosce l'ambiente e può dare una mano a tutti, e poi vedremo, insomma, tanto il futuro non si può ancora prevedere.
C'è sempre un po' di incertezza attorno al nome dell'allenatore, cioè se è Tudor, sì. Se non è Tudor, vediamo anche Scanavino ieri. Perché tutta questa incertezza? Io la leggo non solo giornalisticamente parlando, incertezza, perché non, ecco, come tu hai detto, le parole sono state chiare, e l'incertezza, cioè la certezza attorno al nome di Tudor non c'è e continua a non esserci. Cosa sta facendo Giuntoli?
Ma allora, io credo questo, che la certezza, allora, io ho sempre saputo che se la Juventus riuscirà a fare la qualificazione in Champions, è evidente che Tudor abbia tante possibilità di rimanere l'allenatore bianconero anche la prossima stagione. Chiaramente farà il mondiale per club, immagino.
Assolutamente, quello ce l'hanno confermato Giuntoli in conferenza stampa quando ha presentato Tudor.
Quindi poi una volta finito il mondiale per club, cioè, allora, il discorso è, se la Juve va in Champions, allora il discorso secondo me è abbastanza chiaro. Però
si complica o si chiarisce se va in Champions? Perché sai, se tu hai un altro allenatore, magari un altro progetto, se va in Champions diventa difficile spiegarlo magari anche a Tudor.
Però è anche vero, Antonio,
sì?
Che io lo dico, non, ora sono a parlare con te e parlo della Juventus, però magari mi capita di parlare del Napoli e lo dico per il Napoli.
Ecco.
Cioè, le situazioni per il Napoli, posso parlare del Sassuolo, della Fiorentina, dell'Inter, del Milan, il discorso vale per tutti i club. Cioè, io oggi ammettiamo che Tudor porti la Juventus al quarto posto in classifica.
Sì.
Naturalmente è un risultato che è il minimo risultato, no, di questa stagione per la Juventus, il minimo obiettivo.
Raggiunto in extremis.
Domani faccio un altro esempio. Mi si libera Antonio Conte. Io che sono un dirigente e che magari ho anche un'opportunità di una valutazione, non è che posso... Cioè, è normale che possa farci anche una riflessione nonostante... Quindi cosa voglio dire? Che è ovvio che i risultati sono importanti, ma allo stesso tempo poi ci possono essere delle occasioni che spuntano all'improvviso, i profili che magari non pensavi di avere e che ti portano a fare un ragionamento, perché naturalmente il ragionamento lo devi fare. Questo diciamo fa parte dell'imponderabile. Poi ci sono le certezze, cioè le basi. Sento sì, con ogni probabilità ti confermo. Domani mi spunta il Conte di turno e farò una riflessione. Cioè, farò. Io no, nel senso, io
no, no.
Sono contento se la Juventus ha preso la sua scelta e va dritta, però secondo me la società, ma questo varrebbe per il Milan, per l'Inter, nello stesso identico contesto, se tu hai una situazione, diciamo, che in questo momento non vedi, ma poi ti si apre tutta insieme e c'hai la possibilità, una riflessione la devi fare.
Verissimo, Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, bello anche questa chiacchierata settimanale che facciamo qui su Radio Bianconera. Mi sembra che l'unica nota stonata sia perché nessuno fa, cioè, se si apre una possibilità, come tu ci hai detto, per il Milan, per l'Inter, chi lo sa, perde la Champions, perde il campionato, magari si aprono prospettive diverse anche per Inzaghi, perché annunciare prima se vinci, se perdi, se è bianco, se è nero. Cioè, Tudor è il nostro allenatore. Poi sappiamo che tanto nel calcio un temporale cambia tutto.
Ora devi dare forza all'allenatore, mancano due partite, c'è Interlato.
Ah, ecco, è questa la forza. E invece Calvo dice che va via. Quindi chi la dà e chi la toglie? E questo è il problema di casa Juve.
La società oggi deve sempre dare forza al proprio allenatore a prescindere.
Sante parole. Sante parole.
Perché se tu incominci a dire, ma vediamo, e poi c'è tutta una serie di situazioni, è chiaro che oggi te, anche perché oggi i risultati parlano per Tudor, perché cosa ha perso solo una partita, no? Mi sembra che ha perso la Parma, se non ricordo male.
Col Parma e i pareggi fuori casa?
Però alla fine, da quando è arrivato, ha perso una partita col Parma. Poi mi dirai che è certo perdere col Parma, però...
Non è quello. Incoraggiare però forse quell'incertezza la vive anche un po' la squadra. Ma non vorrei sottoporti a questo massacro mediatico dei nostri ascoltatori.
Che la stagione della Juventus non è quella che la Juventus stessa si immaginava, perché non penso che loro siano contenti di essere usciti in Coppa Italia, non penso siano stati contenti di essere eliminati nella semifinale di Supercoppa, non penso siano stati contenti di uscire ai sedicesimi di finale di Champions League. Non penso
avrebbe salvato qualcosa la finale stasera con la Juventus?
Non lo so, non lo so se avrebbe, magari avrebbe un po' fortificato la posizione di Thiago Motta, però anche lì si sarebbe dovuto fare una riflessione su tutto il campionato, no? di questa
non solo Thiago Motta. Lo zucchero velato.
No. Però secondo me oggi bisogna aspettare, oggi credo che comunque se Tudor fa il suo, cioè se porta a casa questo tipo di qualificazione, ha molte possibilità di restare. Questo è il mio pensiero.
Bisogna sognare, come ci dici tu. E noi apriamo tutto il mercato web e qui sogniamo alla grande. Pronti tre o quattro colpi di livello in estate, tutti gli obiettivi, da Osimhen fino a Tonali. E ne mancano due di obiettivi, se sono tre o quattro.
Osimhen e Tonali te l'ho sempre detto, in tempi non sospetti. Sì. Secondo me il primo obiettivo per l'attacco era Osimhen, che cercavano un giocatore alla Tonali, che sono tutte operazioni difficilissime, perché se inizi a fare l'operazione, la somma di quanto costa Tonali, la somma di quanto costa Osimhen, insomma, ti rendi conto.
Però lo sponsor, i 100 milioni in caso di necessità, Jonel Khan sta garantendo. Mi dici se c'è stato già qualcosa con Osimhen, perché ogni tanto leggo, quando non leggo tutto mercato web, commetto peccato, lo so. Però mi dicono, ci ha provato il Napoli, la risposta del Napoli è già secca.
No, il Napoli penso che se può fare penso che l'ultima squadra alla quale vorrebbe cedere Osimhen sia la Juventus.
Diceva così anche di Higuain. Diceva così. Dicono tutti così.
No, però è anche vero che, per esempio, non puoi fare proprio il paragone preciso con Higuain, perché Higuain aveva una clausola che valeva per l'Italia e per l'estero. E Osimhen c'ha una clausola solo per l'estero, per cui non è che poi... Cioè, magari gli chiedono 120 milioni e il discorso si ferma. Quindi non
pur di non darlo alla Juve, ho capito.
No, ma non lo so. Poi magari a un certo punto, anche lì, all'inizio si parte con tutti i presupposti. Però se si dovesse arrivare, faccio un esempio, al 25 agosto, in questa situazione... Il Napoli si trova un problema, perché Osimhen magari non vuole andare all'estero. Mettiamo che Osimhen voglia andare solo alla Juventus, si crea una situazione di grande difficoltà.
Senti, ti devo salutare, devo chiudere un pezzo da mandare alla rivista TMV, mi devi aiutare. Al campionato del mondo, la Juventus chi porta di queste ciliegine? Aiutami, devo chiudere il pezzo, aiutami.
Ciliegina è riferita...
agli acquisti. Cioè, potrebbe la Juve portare già qualcuno al campionato del mondo?
Ma. Io penso sia difficile.
Devo rifare tutto il pezzo.
Io penso sia molto difficile. Se poi mi dici chi porta la Juve all'inizio, ai nastri di partenza del prossimo campionato, allora il pezzo lo puoi mettere ora in stand-by, ma magari diciamo...
allora cambierò solo il titolo, capito? Grazie, direttore.
Grazie.
Così sapete già come chiudere il pezzo. No, non lo farò così. Cambierò, c'è una terza uscita. La leggerete nei prossimi giorni sulla rivista di Tutto Mercato Web.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, ultima mezz'ora, la mezz'ora delle bacchettate, pronti per capire, chiaramente io stuzzico, devo chiedere, faccio il doppio gioco, metto due piedi in tre scarpe, mischio il mazzo, baro, cerco di far tutto per tirare fuori il meglio dalla nostra opinionista Alessandra Bacchetta. Juve, non farti distrarre dalle voci sul futuro, prima la Champions League. Così uno degli articoli oggi in primo piano di Bianco Nera News, sempre del nostro gruppo. Calvo ai saluti e la Roma perde, un lunedì che traccia la strada. Scanavino, futuro congiunto, li Tudor, decidiamo dopo il mondiale per il club. Allora, di questo ne parleremo anche con Alessandra. Lei ha una sua idea, io sono convinto che il rapporto tra Giuntoli e la Juventus sia più saldo di quello che ci fanno credere in tanti. Aggiungo che chiaramente le bacchettate sono arrivate anche sulle dita di Giuntoli. Ho messo di fronte alle responsabilità e agli errori commessi. Perché, come si diceva prima, tutti possono sbagliare, dovrebbero sbagliare il meno possibile, arrivare alla Juventus, cambiare. Cioè, tutte le cose che si stanno facendo non è solo farina di Giuntoli, cioè se si muove in un certo modo non è Giuntoli che senza dire niente a nessuno spende, spande, dice, fa, sbaglia, smonta, eccetera. Alcune cose le fa in piena autonomia, altre le condivide con Scanavino e probabilmente ci lascia capire che si è rotto qualcosa là in mezzo, o forse c'era qualcosa che rompeva già da tempo, ma che si teneva incollato con l'attac. Da una parte una visione, dall'altra un'altra, e in mezzo le scelte magari non condivise dall'inizio, perché se tutti avessero condiviso la scelta di Thiago Motta, dall'una e dall'altra parte, i vari lati, delle tante sfaccettature, troppe, alcune anche inutili, della Juventus, avrebbero condiviso un nome e tutti avrebbero accettato, autopremiandosi o flagellandosi, magari la scelta condivisa. Così non è stato e quindi sono stati passi in avanti, bottiglie spumante stappati, errori commessi, te l'avevo detto, non te l'avevo detto, e quando c'è un po' di troppe sfaccettature più che caos, questa è la conseguenza. Jeep e Visit Detroit, ecco i numeri dell'accordo per i nuovi sponsor di maglia Juve. Potete trovare tutto il sunto su Bianco Nera News. Così come trovate anche il boxino, le bacchettate, perché Alessandra Bacchetta riassume sempre un po' lì la settimana, il giovedì sera, sulle colonne proprio di Bianco Nera News. Per quanto riguarda Cambiaso in partenza, si lavora sul sostituto, 4 i nomi seguiti. Questo mi attizza un po' questo ragionamento. E allora, Gutierrez del Girona, Tavares della Lazio, Fran Garcia del Real Madrid, Mitai al Ittihad. Diciamo che tra questi nomi potrebbe essercene ancora un altro. Ma naturalmente di mercato un po' ne abbiamo parlato e avremo tanto tempo per parlarne. La Bacchetta, buongiorno Alessandra.
Ma buongiorno.
Che giorno è oggi per lei? Non come data, non le sto dando.
Che giorno è oggi
sì,
per lei?
Bello.
In mezzo alla settimana, come dice un nostro amico juventino spesso sulla radio nazionale, ecco.
No, ma come giornata tua, cioè una giornata bella, costruttiva?
Ho una giornata pesante. Come tutte le giornate ultimamente, perché devo fare 550.000 cose in 5 minuti.
Esatto. Senta, tra le tante cose, io giro, faccio il portavoce, ma perché? Può fare questa domanda alla signorina, perché blocca le persone che le fanno delle domande su X?
Io non blocco le persone che fanno delle domande, io blocco le persone che fanno domande idiote e che fanno osservazioni idiote o che fanno osservazioni sulle quali non ho nessuna intenzione di dibattere perché non hanno nessun merito. appunto.
Mi fa un esempio? Mi fa un esempio? Tanto così la ringrazio.
Esempio, arriva quello stamattina, è arrivato quello che dice: ah, sono due giorni che non commenti, chissà come mai.
Ma mai, mamma
sarà
mia.
Perché Calvo si è dimesso. Ho commentato la notizia di Calvo la sera stessa in cui è uscita, cioè tipo 5 minuti dopo che è uscita. Primo. Secondo, sono due giorni che non twitto proprio un cavolo di
niente, avrà da fare anche i fatti suoi, certo,
per le quali lavoro, tipo la politica americana, e lui dico parli di altro. No, quello per me non è parlare di altro,
la dietrologia, esatto,
Achille, punto esclamativo, quello per me è il mio lavoro, perché io mi occupo di politica americana, no di Juve. La Juve è un passatempo, ecco.
Capiamoci. Intanto ha risposto, io ho fatto
perché sto lavorando ad orari impossibili, per l'appunto, visto che siamo in tema. E perché ho commentato la sera stessa, basta. Poi ho anche detto, peraltro, che a dispetto di quello di cui tutti si riempiono la bocca, perché qui ci sono le banderuole da una parte all'altra.
Questo è vero, qui le do più che mai ragione.
Ha aggiunto difficoltà, ha aggiunto lì è saldo al suo posto. Giunto lì non è saldo al suo posto come non era saldo prima. Come non è saldo nemmeno Scanavino, perché uno che viene licenziato da Gedi, che lo rimuovono dall'unico ultimo incarico di importanza che ha per la famiglia, non è uno che è in una posizione solida, è uno che è in una posizione più che traballante.
Lo chiami rimpasto, Alessandra? Siamo in atto un rimpasto, una rivoluzione societaria, ricollocazioni, ridimensionamenti? Parliamo tra di noi, così da casa ci ascoltano.
Io, per quello che capisco, credo che sia una rivoluzione totale. Poi non lo so, perché come sempre dico rispetto a questi, no, perché poi c'è gente che dice: ah, tu hai detto che avevano già rimosso Giunto e Scanavino. Mai detto niente del genere, anzi me ne sono ben guardata, ho auspicato che si liberino di Giunto, io ho sempre aggiunto. Io finché non vedo, con questi non credo, perché non mi fido.
Questo è vero, questa è la tua affermazione di base. Poi, ecco, poi si ragionava.
Poi, io credo comunque, vedendo e sentendo quello che arriva, tipo che John Elkann è estremamente irritato, ecco, credo che
da
stiano
chi? Da cosa? Da chi?
Varie mosse.
Varie mosse.
E varie sostituzioni. Poi, come ho sempre detto, a fine giugno scade il CDA, che non verrà rinnovato. Questo è quello che è stato detto l'anno scorso in assemblea.
Okay, sì, questo me lo ricordo.
Quindi, se scade il CDA e non viene rinnovato, Scanavino fa parte di quel CDA. Poi, che rinominino un CDA in cui può esserci ancora anche lui, per carità, io non escludo niente. Però l'argomento di base è questo qui. Quindi, secondo me, è più probabile...
C'è insoddisfazione, che... dai, la società, ecco, no?
Esatto. Cioè, io vedo anch'io grande insoddisfazione, ma vorrei ben vedere. Cioè, vorrei ben vedere che c'è grande insoddisfazione. Giunto gli ha buttato via quasi 300 milioni di mercato. Scanavino non solo gliel'ha lasciato fare, ma l'ha caldeggiato, voglio dire. A un certo punto bisognerà pure tirare delle somme. Poi, sul discorso di Calvo, tra
ecco, infatti ti avrei interrotta per chiederti, un passo per volta, Calvo perché decide... Noi abbiamo avuto Luciano Moggi pochi minuti fa, anzi un'ora fa, all'inizio della trasmissione. Dice... ci può stare professionalmente una decisione personale, privata, professionale, quello che è, ma non nei tempi. Io lo avrei quindi mandato anche via subito, se la sua intenzione, non stando bene a Torino, era rivolta a fare un altro tipo di esperienza. Perché decide di andare via dalla Juventus e comunicarlo oggi, cioè ieri, l'intenzione?
Ma non l'ha comunicato, l'hanno fatto filtrare, che è diverso.
Però l'ha confermato Scanavino ieri. Quindi
ok,
l'hanno...
ma la notizia non... per forza, ormai la notizia la sapevano tutti. La notizia l'ha fatta uscire qualcun altro.
Ah, ecco.
Gli iniziali sono C e G.
Ah,
non
ho capito.
Casualmente. Lui chiama i suoi amichetti giornalisti e gli dice: oh, guarda che Tizio Caio ha rassegnato le trasmissioni, le dimissioni.
Le trasmissioni. Siamo a mezzanotte.
Le dimissioni. sì, vabbè, ma questo è...
Quindi ci stai facendo capire che c'è un gioco di tiro della corda.
C'è un gioco come al solito, ci sono i nemici, cioè, allora, nel senso,
questo non fa il bene della Juve, questa situazione.
Vabbè, ci sono faide all'interno della Juve, questo lo dico dall'estate scorsa, ma è evidente a tutti, voglio dire, Calvo e Chiellini volevano Conte, quell'altro ha voluto tutti costi morta, sappiamo come è andata a finire, quindi quell'altro è in posizione di grande difficoltà da tempo immemore, e quindi ogni occasione che può trovare per cercare di rimettere la testa sopra l'acqua la piglia. Quindi cerca di affossare quello che è il suo, di affossare, che poi si è dimesso, quindi il suo nemico.
Perché va via? Perché accetta di dimettersi?
Ma io penso,
io ragiono così a voce alta.
Di dimettersi, ha deciso di dimettersi, che è diverso, non è che nessuno gli ha detto dimettiti.
Perché lo fa?
L'anno scorso era insoddisfatto del fatto che non lo avessero messo in un ruolo più decisionale. E evidentemente, siccome nel caso in cui, e se ne andrà comunque prima o poi, se ne vada Giuntoli, o meglio dire, caccino Giuntoli, mettono un'altra persona al posto di Giuntoli con poteri più estesi, lui non avrebbe in ogni caso avuto poteri più estesi.
Ho capito.
Si sarebbe mantenuto la posizione più defilata che ha adesso, e quindi questa cosa non gli sta bene, e ci sta tutta professionalmente.
No, ci sta tutta, assolutamente. Perdonami, se così fosse pura e cruda la verità, perché John Elkann non rimanderebbe al mittente, cioè soddisfatto di quanto fa non Giuntoli,
Calvo,
perdonami, stavo leggendo un messaggio nel frattempo, perché non rigetta le sue dimissioni?
Ma perché dovrebbe rigettare le sue dimissioni quando lui vuole rifare tutto?
Ah, ok, quindi agevola quel percorso, quindi ci sono delle volontà.
Esatto, cioè gli ha fatto anche un favore.
Infatti non mi tornava questo, quindi no, iniziamo a ripulire nuovamente. Per l'estate, ho capito.
Il suo intento comunque è quello lì, dopodiché se uno gli facilita il compito levandosi da solo, tanto meglio. Allora, in tutto ciò, diciamocelo chiaramente, Calvo fa una figura molto più dignitosa e professionale di altri. Perché Giuntoli si sarebbe dovuto dimettere da un pezzo, visti i risultati e visto quello che ha combinato.
Perché non lo manda via la proprietà, allora? Non
perché
le può sembrare...
Che non lo manda via?
Come?
Chi ha detto che non lo manda via?
No, dico, ad oggi sembrerebbe...
Ad oggi non l'hanno fatto perché cosa facevano? A gennaio
a
non
due
potevano
partite.
Cacciarlo perché chi ci mettevano.
Quindi lei mi dice, Bacchetta...
A gennaio te lo tieni fino a giugno, è evidente.
Tu sei convinta che non ci sarà più Giuntoli l'anno prossimo?
Io non sono convinta di niente finché non vedo con questi
sì,
qua.
Sì, questo è vero.
La premessa è questa, attenzione. Io sono convinta che
meriterebbe.
Giuntoli rimanga in una posizione estremamente difficoltosa per motivi che sono oggettivi. Sono altresì convinta, e questo lo so con certezza, che stiano trattando con Massara e anche con Saliamitic.
Ok, e torniamo a quello che ci avevi
quindi
già
voglio
detto.
Dire,
ci hai spiegato la situazione.
Incontri con Massara e Saliamitic e tratti con loro, mi sembra abbastanza evidente che Giuntoli non goda di una
fino a quando non vedo, uso la sua stessa espressione.
Poi, dopodiché, finché non vedo, io non credo.
Esatto.
Sulla saggezza di questi qua sono stata, come dire, smentita molte volte. No, smentita, non che io abbia detto che erano saggi, attenzione. Però voglio dire, posso avere posso auspicare delle cose, e il più delle volte le cose poi non le fanno, come è stato l'anno scorso, per esempio, in cui auspicavo che intervenissero e arginassero il modo di fare assolutamente deleterio di Giuntoli durante il mercato estivo, e invece gli hanno lasciato fare. E anzi Scanavino l'ha fomentato, oltre che dargli manforte, motivo per il quale anche Scanavino andrebbe rimosso. Però la differenza è che comunque Scanavino, se c'è un direttore sportivo normale, decente, assennato, non fa danni, cioè nel senso, ti spiego. Giuntoli se l'è rigirato per benino e se l'è portato tutto dalla sua parte, e quindi i risultati sono pessimi, perché lui fa fare a questo qua tutto quello che vuole. Nel momento in cui tu hai un direttore sportivo che è una persona avveduta e assennata, è evidente che il problema non si pone, nel senso che l'amministratore delegato non decide chi va e chi viene di calciatori, e quindi il problema non c'è più.
Basterebbe mettere dei vincoli, dei paletti dall'alto. Quindi c'è molto da lavorare. Questa è la visione della nostra Bacchetta, che noi rispettiamo ovviamente. Volevo trattare con te il tema di Jeep che torna sponsor, e Calvo non ne aveva portato neanche uno.
Allora, anche lì,
spiegaci.
Ma siamo veramente, cioè, veramente ci beviamo la storiella che lui non ha portato nessuno sponsor dopo che si è che ha portato fior di sponsor con la Juve, con Andrea Agnelli, e soprattutto che li ha portati a Barcellona e se li è portati via anche da Torino.
C'è qualche problema, però non ne vedo quest'anno.
Allora,
cioè, son
ho capito, però allora, secondo te una persona che ha questo tipo di abilità improvvisamente diventa incapace di trovare un singolo
potrei sponsor. Dirlo anche di Giuntoli, magari quelle abilità che ha mostrato a Napoli, Kvaratskhelia.
Ma che ha mostrato a Napoli? Ma non è vero.
Perché
allora,
l'abbiamo preso
allora? Il problema di Giuntoli è che lui non ha affatto dimostrato grandi abilità a Napoli, perché la gente per un giocatore o due si è convinto che abbia fatto delle stagioni sensazionali a Napoli, quando non è affatto stato così. Se si va a vedere chi lui ha portato e cosa ha speso a Napoli, non ha per niente fatto delle stagioni eccezionali. Quindi Giuntoli è rimasto quello che era.
È un operativo, è stato un operativo di De Laurentiis? Perché non lo mettiamo in quelle condizioni identiche, limitandolo, ampliandolo, spostandolo? Perché no?
Allora, limitandolo prima di tutto, perché questo qui non è uno che riesce a limitare dopo che si è preso tutto il potere, specialmente se ha l'amministratore delegato nella persona di Scanavino che cerca di aiutarlo in tutti i modi. E soprattutto perché qui la proprietà, da quel punto di vista lì, dorme, perché non è Andrea Agnelli che è lì, che è sempre presente e che fa in modo di raddrizzare le cose nel momento in cui è necessario farlo. Qui c'è gente che evidentemente non interviene perché dice ho delegato te, devi fare tu.
Chiaro. Mi dici
però
perché
questo non funziona.
La proprietà rimette Jeep sulle maglie? Perché se n'è andato e perché torna oggi? Per i prossimi
io
tre anni?
Io solo sa. Questa cosa anche qui non questa. L'ho mai capita.
Ah, oh. Sì. No,
nel
perché
senso,
mi mancava
no, perché
questo
non ha
pezzo.
Un senso. No, non ha un senso. Non ha un senso questa cosa, di nessun genere. Cioè te ne vai, poi torni con una cifra ridotta, allora vuol dire che o tu hai fatto il gioco del... Vabbè, allora, attenzione. Allora, Jeep chiaramente non è proprietà della Juve. C'è un board di un'altra azienda che, per carità, è pur sempre della famiglia, ma è un'altra azienda con un board che decide, quindi può essere che all'interno abbiano detto no, col cavolo, non sponsorizziamo più, e poi abbiano cambiato idea.
Per abbassare anche l'investimento, secondo me, si fa
sì,
in questo modo, giusto?
Anche l'investimento. Però voglio dire, potevano prestare anche prima con un investimento abbassato, no?
Dipende da cosa c'era scritto nell'accordo, che se per continuare avresti integrato o saresti rimasta alle stesse cifre.
Ecco, okay, allora,
questo è uno dei motivi.
Secondo me, ecco, ok. Allora, la spiegazione dell'andare e venire può essere dovuta a questo, l'andirivieni.
Mm-hmm.
E allora però a quel punto lì cosa c'entra Calvo?
No, non era per dimostrare qualche teorema pro contro Calvo.
No, nel senso, voglio dire,
mi chiedo Alessandra,
se è così non c'entra chi c'è, c'entra il fatto che hanno degli accordi di un certo tipo che loro fanno, vanno e vengono in base a come gli conviene,
esatto,
in base agli accordi,
esatto. Mi chiedo però chi andrà a ricoprire quel ruolo?
Il ruolo di Calvo?
Perché Chiellini secondo me andrà a ricoprire il ruolo di consigliere.
Ruolo di area tecnica.
Consigliere federale, no? Guarda che lui vuol far quello.
Allora, ma vogliamo veramente... Allora, scusate, abbiamo Chiellini, abbiamo un disperato bisogno di gente che la Juve la conosce e l'ha vissuta, e non lo facciamo più lavorare in società, lo facciamo andare a fare solo il consigliere federale.
Alessandra, io ti dico una cosa. Questa disponibilità, quello che mi dici tu, non mi risulta di Chiellini. Il suo percorso, che poi potrebbe far tutte e due, non ti so dire, però il consigliere federale in questo momento è un ruolo che richiede molto, molto sacrificio, lavoro, attenzione, presenza, diplomazia, politica, Roma, Milano, lunedì, di qua e di là. Cioè, Chiellini va verso quel ruolo lì. Va verso quel ruolo lì. Poi
io non
so,
credo.
Non credi?
A me non risulta che sia così, da altre conversazioni.
Perfetto.
Dopodiché, per carità, è un ruolo che non ha, io ripeto, è un ruolo che
ti
non
conosco
ha
poco anch'io.
Anche perché la Federcalcio italiana non ha importanza, punto.
Non ha importanza, però...
A livello internazionale ha un'importanza pari a zero.
Però stando lì puoi andare verso dove c'è importanza. e soprattutto
ma
non
vai dove c'è importanza, cosa vuoi andare a fare il presidente della FIGC? Ma veramente pensiamo che Chiellini, che la massima ambizione di Chiellini sia fare il presidente della FIGC? Io non penso proprio. È una persona troppo intelligente per ruoli di questo tipo.
Intelligente anche nel capire che se un'annata gira storta la Juventus ci dovrebbe andare a mettere la faccia lui, e non so la voglia se è quella, cioè la competenza.
Ma cosa c'entra? Se, come per esempio è stato paventato oggi, fa il vicepresidente, quello sarebbe un ruolo
ecco, per lui. Questi ruoli qua, sì, ho capito. Perfetto, senti, andiamo sul nome dell'allenatore, perché qui mancano due giornate.
Ma il nome dell'allenatore, ragazzi, cioè il segreto di Pulcinella. Cioè,
perché mi dice Pulcinella? Lei
che
sa.
Sono... perché, bravo. Perché
Gianduia, dico Gianduia. Perché ha la casa anche a Torino, eh.
È il segreto di Pulcinella. Che è Antonio Conte.
Ma come fa a liberarsi dal Napoli? Me lo spieghi lei? Anche allora, perché mi dicono, dica la bacchetta, che Guardiola
Conte
non arriva.
Quando ha voluto, una domanda così. Sì. Conte, quando ha voluto andarsene da una squadra,
dalla Juve,
è mai rimasto?
Brava, bella risposta. Ma però mi dicono, ironicamente, Guardiola non arriva al prossimo anno alla Juve?
E Guardiola non arriva al prossimo... Allora,
non si arrabbi, sono stato io a fare il cattivo.
Ma veramente, cioè, la gente con questo livello intellettuale da prima asilo, perché neanche la prima elementare...
Li bacchetti tutti.
Sono passati 6 anni.
Infatti.
Datevi pace che Guardiola stava arrivando e come alla Juve. Se non avete ancora capito, dopo che Andrea Agnelli ha detto ai microfoni su Radio 24, ha detto in maniera chiara e testuale, è eresia dire che non si pensi a Guardiola, e poi dopo, il giorno dopo, i vari Crosetti che insultava noi, Gazzetta, eccetera, titoloni con l'accordo che c'era tra la Juve, tra Agnelli e Guardiola, eccetera. Cioè, se non avete ancora capito questo, dopo che sono passati 6 anni e dopo che un anno e mezzo, quello che era dopo, è uscita questa cosa, perché Andrea Agnelli l'ha detta direttamente ai microfoni e tutti ci sono rimanciati tutto quello che avevano detto del fatto che non era vero, che la Juve era in trattative molto avanzate con Guardiola, eccetera, eccetera. Siete senza speranza, perché vivete nel mondo alternativo.
Nel mondo di mezzo, ma quando c'è la bacchetta ci eleviamo di un livello. Grazie Alessandra, tanti messaggi.
Grazie a voi.
E naturalmente le bacchettate dell'Alessandra, sempre e comunque, su Radio Bianconera e Bianconera News. Ciao, la prossima settimana. Hai visto come sono stato bravo? Caro il mio Manuel, sono le 14, ti saluto, vi saluto e ci ritroviamo domani dal Salone del Libro. Cercatemi, Oval, Padiglione G, F, H, B, 2, eccetera, in studio Paolo Rossi e tante sorprese, Moggi, libri di Sulleisel, Buffon e tutti quelli che incontro passeranno anche qui su Radio Bianconera. Ciao, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.